Baseline Estate.
Alle 18.33 la linea all'acquario di Controradio per l'edizione serale della Newsline. Buona serata a tutti voi da Domenico Guarino in studio per le notizie, i servizi a cura della redazione, le interviste. Apriamo con l'autonomia differenziata perché la Giunta Regione Toscana ha deciso, ha votato per il ricorso alla Corte Costituzionale. La notizia è stata resa nota ufficialmente ieri, anche se in realtà la decisione della Giunta regionale risale a un paio di settimane fa, ma ieri abbiamo avuto l'ufficialità e oggi in conferenza stampa il Presidente Gianni ha presentato appunto le motivazioni del ricorso. Il ricorso che arriva mentre l'iter del referendum è oramai consolidato, referendum popolare per l'abrogazione della legge, sono state raccolte oltre 500.000 firme online, il quorum già raggiunto 31 luglio, la vicenda dell'autonomia differenziata quindi si giocherà tra la Consulta e il referendum abrogativo. Il servizio di Viola Giacalone.
Anche Sardegna, Toscana e Campania, dopo la Puglia, hanno deciso di impugnare la legge bandiera della Lega sull'autonomia differenziata. Una notizia che arriva nel giorno del superamento del 500.000 di firme raccolte online per il referendum contro il provvedimento, dopo il quorum già raggiunto lo scorso 31 luglio. Ora puntiamo al raddoppio, commenta la CGIL tra le tante sigle del comitato promotore del referendum per firmare quelle che le opposizioni tacciono come la legge spacca Italia. Oggi, giovedì 22 agosto, il ricorso di Gianni, mentre il lunedì 26 agosto sarà presentato il ricorso alla Consulta della Campania di Vincenzo De Luca, la regione più attiva per firme digitali e ai banchetti. Non ci sarà il ricorso di un'altra regione rossa, l'Emilia-Romagna, ma solo perché dopo le dimissioni del governatore Stefano Bonaccini, eletto all'Europarlamento, la giunta non ha la forza politica per votare una delibera del genere. A luglio però il consigliere regionale ha votato una mozione per chiedere il referendum abrogativo, che è la seconda strada che l'opposizione sta percorrendo per fermare la legge Calderoli. Con la richiesta di 5 regioni non sarebbe nemmeno servita la raccolta firme per chiedere il giudizio popolare, ma la spinta della firma digitale alla sua prima prova referendaria accanto ai più classici banchetti in città tengono alto l'entusiasmo per possibili numeri record e fa ora sperare i promotori del referendum di raggiungere e superare il 1.000.000 di sottoscrizioni entro la deadline stabilita a settembre.
Ma quali sono le motivazioni che hanno portato la Regione Toscana, la Giunta Regionale Toscana, a presentare il ricorso alla Corte Costituzionale? Beh, le ha spiegate proprio il governatore Gianni oggi in conferenza stampa. Ce l'avamo, sentiamo Gianni.
La Toscana su quali basi ha presentato il ricorso alla Corte Costituzionale? Su 12 punti. Quello principale è il fatto che, a mio giudizio, la legge di Calderoli contraddice quello che è lo spirito dell'articolo 3 e dell'articolo 116 della Costituzione. Individua una serie amplissima di materie, 18-19 materie, in modo generale, e quindi le regioni, se vogliono, con questa legge diventano regioni a statuto speciale come quelle 5 che vi sono. Ecco quindi lo spacca Italia. Quando invece l'articolo 116 della Costituzione chiedeva particolari forme di autonomia, ovvero illeggere in ciascuna regione quello che è specifico di quella regione e che può essere gestito in autonomia. In Toscana i beni culturali, abbiamo una concentrazione del 25% dei beni culturali, la geotermia l'abbiamo solo noi, c'è qualche centrale in Lazio, ma oggi l'abbiamo solo in regione. Le zone lacustri delicate di interesse nazionale, la laguna d'Orbetello l'abbiamo noi e vediamo i problemi che ha portato, perché una gestione statale come oggi è, non ha messo risorse, non ha messo attività. L'arcipelago è la nostra regione, dopo le due grandi regioni che sono la Sicilia e la Sardegna, chi è che ha un arcipelago, ovvero una ricchezza di tante isole che richiedono una specificità di gestione e di vitalità per poter avere continuità territoriale e rapporti. Ecco, in ogni regione, nella nostra concezione, l'articolo 116 terzo comma richiedeva questo, e invece ha fatto il contrario. Non un principio in cui si individuassero le particolari forme di autonomia, ma la generalità di attribuzione alle regioni di un sistema autarchico per cui quello che si prende classificato con i LEP poi si restituisce.
La cronaca a Viareggio: è morto un neonato positivo alla cocaina. Un caso simile si è verificato nei giorni scorsi. Il piccolo si trovava nella sua culla in una casa famiglia della città. In precedenza era risultato positivo alla cocaina. Appunto, la madre aveva problemi di tossicodipendenza. Tra le ipotesi c'è la sindrome della morte in culla. Si aspetta il risultato dell'autopsia. Un altro neonato positivo alla cocaina è stato trovato a Lido di Camaiore pochi giorni fa. La morte del bambino ieri, come dicevo, il piccolo si trovava nella sua culla in una casa famiglia della città. In precedenza il risultato positivo alla cocaina. La madre aveva, come detto, problemi di tossicodipendenza. Il bimbo era stato quindi allontanato, assegnato alla struttura dove poteva comunque essere visitato dai genitori. Nel frattempo era seguito con tutte le dovute attenzioni sanitarie. Il suo decesso è stato improvviso. Il personale ha trovato che non respirava più. Erano circa le 4 di notte. Il sindacato Nursing Up della Toscana denuncia gravi criticità nel reparto di pediatria A e in altri setting dell'azienda ospedaliera universitaria del Meyer, con l'aggravarsi delle condizioni di lavoro e la gestione inadeguata del personale. Sentiamo Roberta Guadagno, dirigente sindacale Nursing Up.
Al Meyer è una situazione ormai cronica, è una situazione che era presente già prima di questa nuova direzione. E però noi abbiamo aspettato e richiesto incontri con la nuova direzione, sperando che cambiasse la direzione, e invece l'atteggiamento è sempre lo stesso. Il personale infermieristico è poco, viene usato per coprire i buchi anche in altri reparti, quindi personale di altre degenze vengono usati in pediatria in caso di mancanze, e il personale della pediatria a sua volta viene impiegato in altri setting lì dove manca il personale. Addirittura a volte si arriva a non coprire il personale lì dove manca, a non coprire il personale OS, costringendo il personale infermieristico a mansioni alberghiere che tolgono tempo all'assistenza infermieristica e alla cura dei bambini e delle loro famiglie a 360 gradi.
Mansione alberghiera, a cosa si riferisce esattamente?
Rifacimento letti, dare le colazioni, dare il pasto.
Da cosa deriva? Lei diceva sono pochi gli infermieri, ma li facciamo questi concorsi, non li facciamo? Perché è da tempo che la carenza infermieristica viene segnalata, leggiamo da più parti di rassicurazioni.
Questa è una carenza strutturale che noi già prima del Covid avevamo segnalato.
Esatto, sì. Però poi si è detto i concorsi li abbiamo fatti e le missioni arriveranno.
Il problema è stato però che quando c'è stato il Covid, mentre altre regioni erano più virtuose e partivano da un personale infermieristico di base con un numero maggiore, noi invece avevamo meno personale rispetto agli altri. Quindi quando con il Covid si sono operate le assunzioni, era comunque dover riempire un buco che era vasto. Per di più adesso con la legge di bilancio è stato richiesto il taglio dell'1-2% sulla spesa.
Quante unità mancherebbero a livello Meyer?
Su tutto il Meyer, se si dovesse andare a rispettare i LEA così come sono, creare tutti i turni giorni come dovrebbe essere, perché comunque va contemplato il fatto che la gente possa andare in ferie, ci deve essere un programma strutturato di sostituzione del personale per le ferie, ma penso che su tutto il Meyer almeno 50-80 unità tutte.
Accidenti. Scontro con feriti a Firenze, un incrocio questa mattina tra un'ambulanza e un'auto è successo tra Viale Guidoni e Via Torre agli Agli nella zona di Novoli. Secondo una ricostruzione, il mezzo di soccorso procedeva con la sirena accesa su Viale Guidoni entrando in città quando, per ragioni da accertare, c'è stato l'urto con una Toyota Yaris proveniente da Via Torre agli Agli. Feriti i conducenti dei due veicoli, il paziente trasportato sull'ambulanza è stato preso da un altro mezzo di soccorso, inviato sul posto e portato così in ospedale. Il sistema sanitario della Toscana ha programmato una serie di aperture straordinarie anche la domenica dei servizi trasfusionali, dove donare plasma e sangue e piastrine. L'estate, infatti, secondo quanto spiega la regione, è il momento più delicato dell'anno, i bisogni rimangono costanti, le donazioni diminuiscono. Ne abbiamo parlato con Claudia Firenze, presidente Avis Toscana, sentiamo.
I bisogni dei malati non vanno in vacanza anche durante il mese d'agosto, e quindi tutti ci siamo mobilitati sia come associazione che come sistema trasfusionale nel suo complesso, proprio per rendere ancora più semplice andare a donare proprio anche durante questo mese, che di solito è dedicato a riposo, ecco, perché i bisogni non vanno in vacanza, i malati nemmeno, e quindi è anche bello poter pensare di stare in ferie o magari a riposo avendo fatto la propria parte.
Beh, abbiamo una sofferenza o la situazione è sotto controllo?
Diciamo che un pochino di sofferenza c'è, soprattutto per alcuni gruppi sanguigni, soprattutto il gruppo zero per quanto riguarda il sangue intero, mentre invece per il plasma è sempre bene andare a donare senza distinzione di gruppi sanguigni.
Oh, chi può donare? Ci sono delle controindicazioni? Sono domande, no, che spesso le persone si fanno, magari un ascoltatore lì. Ribadiamolo, perché magari uno è interessato, però dice no, ma sai, io, eccetera, eccetera. Chi può donare?
Per donare il sangue bisogna essere maggiorenni, quindi aver compiuto almeno 18 anni, pesare almeno 50 kg e godere di buona salute. Quindi devono esserci dei parametri di un certo tipo, anche di pressione sanguigna, di emoglobina, eccetera eccetera. Se non si è donatori si fa delle analisi di idoneità la prima volta che si va a donare, e viene anche fatto un questionario anamnestico in cui si passano in rassegna insieme al medico tutte le proprie abitudini di vita, per esempio banalmente se non si è preso dei medicinali o se non si sono fatti dei tatuaggi, o anche ovviamente il comportamento sessuale. E se le analisi di idoneità vanno bene, poi si può cominciare a donare e a entrare a far parte nella grande famiglia dei donatori e delle donatrici. È importante questo doppio step, perché comunque a tutela sia del donatore che dei malati, perché ricordiamolo, il nostro sistema è assolutamente sicuro e di qualità.
Serravalle Jazz, 23esima edizione. Dal 25 al 28 agosto alla Rocca di Castruccio, Serravalle Pistoiese. 4 giorni di concerti con i più grandi nomi del jazz italiano ed internazionale. Incontri con gli artisti e presentazioni di libri. Ospiti di questa edizione: Barga Jazz Orchestra con Chris Cic, Dario Cecchini, Rita Marco Tulli Trio, Jacopo Fagioli, Giovanni Guidi e Luca Aquino, Gianluigi Trovesi e Gianni Coscia. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Info e programma eventimusicpool.it e serravallejazz.it.
Contro Radio.
Consider a cheating now. Consider it cheating now. Can't think of anything to do. Yeah, my left brain knows that her love is fleeting. She's just looking for something new. And I said it once before, but it bears repeating now.
Una barca si è incagliata al largo dell'Argentario, una barca a vela di 10 metri si è incagliata sul promontorio dell'Argentario agli scogli di Cala Purgatorio. Dovrà essere rimossa, era condotta da due turisti, un uomo e una donna, italiani di circa 50 anni, ma secondo quanto si apprende a bordo c'erano anche altre due persone. Tra le ricostruzioni più probabili dell'incidente marittimo viene ipotizzato che il governo dell'imbarcazione sia stato sorpreso da qualche onda anomala o comunque da condizioni meteomarine all'improvviso sfavorevoli, tali da spingere il natante troppo vicino alla costa, tanto a colpire il fondale roccioso e arenarsi. L'equipaggio si è gettato in mare per mettersi in salvo, è stato raggiunto da motovedette l'ufficio circondariale marittimo di Porto Santo Stefano, coordinate al circomare di Livorno. La capitaneria di Porto di Livorno però ha anche commentato dicendo che purtroppo sono aumentati è aumentato il numero di incidenti nautici, dovuto probabilmente anche al fatto che molte persone si avventurano oramai in barca senza averne le dovute competenze. Non sappiamo se questo è all'origine, sicuramente no, perché c'è un equipaggio professionista del naufragio della Bayesan, 6 vittime accertate al largo di Palermo, come sapete. È un naufragio che però rimane tutto da capire per le motivazioni, la deriva mobile sollevata, la posizione sbagliata in rada della barca, insomma, cosa è successo a bordo di quel veliero che peraltro era stato prodotto nei cantieri nautici di Viareggio. L'abbiamo chiesto ad Ubaldo Sgherri, comandante e segretario generale dello Yacht Club Livorno.
Sì, ancora, come ben sai, le indagini sono aperte, quindi queste possono essere solo delle supposizioni. Parto appunto dalla tromba d'aria, che secondo me, per essere un pochino più specifici, è un fenomeno che sicuramente può capitare, come ultimamente abbiamo visto anche nel notizie di cronaca di quest'estate, quello che per me è stato il fenomeno, che è molto facile che possa essere accaduta in quella situazione, o comunque è da valutare se era un misto, è questo fenomeno che si chiama downburst, che praticamente è un movimento di aria verticale dal cielo al mare e dal mare all'interno, che genera eventi molto forti, locali, quindi di aree anche di 100 metri, non più vaste, e che sono abbastanza devastanti. Questo forse è un po' la particolarità, che poi in generale quest'estate, rispetto all'acqua calda che abbiamo con questo riscaldamento, il Mediterraneo si sta un po' portando purtroppo meteorologicamente su questa tipologia di fenomeni. Abbiamo avuto di recente anche quello che è successo a Formentera, le barche si sono arenate sulla spiaggia.
Quindi un evento eccezionale, ma dal punto di vista, diciamo, tecnico-nautico, per quello che tu hai potuto capire, è stato fatto tutto da parte del comandante, dell'equipaggio, dal posizionamento rispetto al porto, eccetera, eccetera, oppure, quindi era un evento in ogni caso eccezionale, imprevedibile, o c'è stata anche qualche carenza, secondo te?
Ma questo è un punto delicato, quindi
chiaramente parliamo di supposizione, ovviamente, per quella che è la tua esperienza internazionale, insomma.
Esatto. Dunque, innanzitutto va segnalato questo, che con tutti abbiamo sentito, la barca è una barca a 56 metri con un altro di 75, che è il più alto in questo momento per una tipologia di barca, quindi è un albero molto grosso che offre molto superficie bellica. Ma un rilievo che non è stato molto sottolineato, anche se è abbastanza tecnico, è che, come tutte le barche a vela, di questo primi era una barca a vela, hanno la deriva. La deriva in questo caso generalmente è fissa, invece in questo caso è una deriva mobile, cioè che è retrattile, che sta alle scelte. Quindi anche questa è una valutazione che, nella tecnica di quello che poteva essere successo, può influire se per dire era tirata su, non so se mi spiego, nel senso che se abbiamo una deriva che pesca 10 metri e può essere tirata su fino a 5 metri di profondità, quindi meno, chiaramente il momento di sbandamento, caso di vento molto forte, diminuisce, quindi la barca si può anche rovesciare.
La deriva esattamente cos'è, per chi non ha il linguaggio tecnico della nautica?
La deriva è la parte immersa della barca a vela che va praticamente perpendicolarmente, quindi in maniera verticale, in profondità. Infatti le barche a vela pescano di più perché devono avere una lama con un peso sul fondo che praticamente garantisca il raddrizzamento derivato che compensa lo sbandamento del vento. Sono stato un pochino tecnico, ma
Ovviamente viaggiamo sul crinale tra la necessità di essere tecnici, perché non può essere altrimenti, e quello di far capire anche a chi non pratica la vela quotidianamente. Un'ultima domanda, lo so che è leggermente antipatica per una persona che fa il tuo lavoro, ma il comportamento del capitano, dell'equipaggio, corretto? Perché ci sono anche delle discussioni su questo.
Sì, ci sono anche delle discussioni, vanno verificate sicuramente. Lascio perdere il commento della pesca, perché comunque io credo che un equipaggio professionale, pesca o non pesca, era sempre con i suoi turni di guardia, quindi non mi sembrava un commento corretto. Quello che invece ho letto, che va verificato poi nelle indagini, secondo me quella è molto grave, è che effettivamente queste barche, essendo molto grosse, sono 11 metri larghe, alte anche quasi 5 metri, e praticamente hanno sulle fiancate, quindi sulla parte dello scafo, dei portelloni, delle aperture che possono essere per fare il bagno a poppa o per aprire lateralmente una, si chiama spiaggetta, quindi come se fosse un piccola banchina, che permette di fare imbarcare il tender, quindi la barca in supporto, e i passeggeri passano e da lì entrano direttamente negli alloggi. Queste sono aperture che, nel caso di appunto condizioni meteo così particolari, possono far sì che ci sia una via d'acqua tale che possa compromettere la sicurezza della barca in questo caso della nave da diporto, e quindi creare delle condizioni tali che poi possono aver portato a questa tipologia di disastro.
Fermo restando però, poi ti lascio concludere, fermo restando l'eccezionalità dell'evento da cui siamo partiti.
Esatto,
no? Che poi.
Esatto, infatti stavo proprio dicendo questo. Per quanto riguarda l'evento, la previsione, io su questo penso che nel Mediterraneo siamo ancora molto indietro, in Nord Europa sono avanti, nei Caraibi per forza, perché chiaramente sono pieni di cicloni, ma di queste tipologie di eventi così locali e così forti, nemmeno la protezione civile può dare una cosa del genere, l'allerta di terra, bisogna lavorarci su quello. Quindi l'equipaggio, per quanto poteva essere, io credo che sia un equipaggio che era sempre pronto, e questa la professionalità non l'ha messo in discussione, un po' perché anche comunque la mia in questo senso, e quindi credo che loro su questo erano sicuramente quello che non erano pronti, perché comunque non potevano prevedere che in 10 minuti potesse venire fuori questa tipologia di evento.
Questo naturalmente non dipendeva da loro, probabilmente è il sistema che si deve settare sulle mutate condizioni meteoclimatiche e quindi anche del mare, mi sembra di capire.
L'ultima cosa che dico è la protezione civile aveva dato un'allerta meteo su velocità idrogeologica temporali, questo però non giustifica il fatto che potevano venire fuori delle cose. Certo, la prevenzione è sempre migliore, ma se erano di guardia, e lo erano sicuramente, perché sennò non si salvava l'equipaggio, a quel punto vuol dire che loro erano pronti, non hanno avuto il tempo per affrontare questa tipologia di emergenza, e di questo mi sento solidale con loro.
Dunque, un paio di notizie prima delle previsioni del tempo. Siamo in conclusione. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri su un furto di rame da, pensate, 100.000 euro. 100.000 euro ai danni di un'azienda del Casentino specializzata in realizzazione di lamiere. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, i ladri sarebbero entrati nell'azienda Giovannini Metalli di Corsalone, una frazione di Chiusi della Verna, in provincia di Arezzo, la notte tra il 19 e il 20 agosto, intorno a mezzanotte, dopo aver sfondato un muro, si sono appropriati di alcune voluminose bobine di rame. Sarebbero stati proprio i carabinieri in controlli routine a notare quanto accaduto, tanto che l'azienda in questi giorni è chiusa per le ferie. Caldo, torna il caldo, tornano anche gli avvisi. Codice giallo per quello che riguarda Firenze, dopo una pausa di qualche giorno. Da domani a Firenze torna l'allerta per il caldo. Per oggi, si legge una nota di Palazzo Vecchio, è stato confermato il codice verde. Domani però, come riportato dal bollettino elaborato dal Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale del Lazio, che è a accreditato per questo tipo di rilevamenti, scatterà quello giallo che interesserà anche sabato. Oggi infatti la temperatura massima percepita è stata di 35 gradi, domani e anche dopodomani invece sarà di 36 gradi. E siamo alle previsioni del tempo per quanto riguarda la giornata di domani, per l'appunto sereno poco nuvoloso, sono possibili nubi basse su Val d'Arno inferiore, costa centrale notato nelle prime ore della mattina, annuvolamenti pomeridiani all'interno, non sono esclusi brevi isolati rovesci sulle zone interne meridionali, i venti sono deboli occidentali nel pomeriggio fino a localmente temporaneamente moderati di maestrale lungo la costa, mari poco mossi, temperature quasi stazionarie, un lieve aumento come dicevamo, le minime intorno a 20 gradi o superiori alle zone di pianura. Questo per quanto riguarda il tempo. Grazie a Pierluigi Megaherz per l'ottima regia. Lo ritroverete in conduzione fino al GR Popolare Network alle 19.30 da Domenico Guarino. L'augurio di una buona serata a tutti voi.
Controradio Newsline Estate.